Avere a che fare ogni sera con un pubblico, si spera, il più folto possibile, per un individuo solitario non è proprio il massimo della gioia. Chissà, forse la vita soggiace a quella legge astrusa che impone di desiderare una cosa, una persona, una situazione e di comportarsi in modo tale da ottenere l'esatto contrario. Oppure le nostre inclinazioni sono la lente di un cannocchiale e prima di fare un solo passo andrebbero capovolte, anzi raddrizzate, o ancora e più semplicemente l'andamento dei nostri giorni è caotico persino nella programmaticità, dispettoso dinanzi alle tabelle di marcia, pulsante nell'immobilità e appena appena recintato come un fascio di terminazioni nervose in attesa dell'esplosione del caso. In qualunque modo la vediate, il vecchio buon orso, caposala, proprietario e barman a un tempo, la sera dell'inaugurazione del Lupi e Lepri, si godeva la sua ultima ora in solitaria davanti all'ingresso del suo locale. Alle 6 del pomeriggio di quell'ultimo quarto del 1983, mentre dietro il portone chiuso il personale nervosamente controllava gli ultimi dettagli, chi continuava ad allineare le bottiglie già perfettamente allineate, chi passava il centesimo colpo di straccio sui tavolini intonsi e luccicanti, chi al piano inferiore contava per l'ennesima volta le posate che non fossero spaiate o spiava in posizione a uncino il ronzio zio della cella frigorifera che non smettesse di colpo, o ancora, come nel caso della cuoca, apriva e chiudeva di continuo i rubinetti per verificare che ne uscisse acqua e non una bandierina con su scritto "torna a casa, abbiamo scherzato". Vincenzo Orsini osservava l'illuminazione dell'insegna ancora confusa e pallida dentro l'ultima luce pomeridiana. Alla fine gli era uscito quel nome così, mischiando un po' a caso una serie di considerazioni e di suggestioni. Si era ricordato che nell'Est Europa, da qualche parte e in qualche tempo ormai consumato, si usava un'espressione meravigliosa per designare il momento della giornata tra la scomparsa del sole e l'avvento della notte, l'ora fra il cane e il lupo, a significare e fissare quel brevissimo segmento temporale in cui i cani si erano appena riparati in un chiuso familiare e i lupi non erano ancora usciti dall'orizzonte ombroso della campagna. Gli piaceva molto quel modo di dire, al di là del sottotesto e della simbologia, e siccome tra un cane e un lupo lui, che era un uomo da gatti, preferiva a colpo sicuro il lupo, si era convinto che nel nome ancora da scovare del suo jazz club la parola lupo o lupi ci sarebbe entrata di sicuro. E poi forse i contadini cechi o polacchi o chi diavolo fossero intendevano con quella formula lievemente minacciosa raccontare ai posteri che nella vita delle persone ogni giorno bussa l'ambiguità, l'indecisione, la prudenza spalla a spalla con il balzo, la fame e il silenzio, la tegola e la bufera, il cuscino e lo spazio profondo, il cane e il lupo, sì. Un ululato non sarebbe stato affatto male nella carta d'identità di un ritrovo di dispersi, di gezzofili, di gente in cerca di suoni e sapori nuovi o di clienti occasionali, passanti occasionali, persone come lui, occasionali e determinate a proseguire in qualche modo. Poi, però, a considerare la faccenda da un'altra angolazione, un lupo non bastava. Non poteva bastare. A parte l'imbarazzo di chiamare il locale al lupo o ai lupi o addirittura in un eccesso di bruttezza attenti al lupo, a Orso non pareva giusto ignorare quella parte dell'umanità che al buio preferiva la luce, alle pareti umide i campi d'erba, magari altrettanto umidi, ma riconosceva con scivolate decisamente differenti, alla zampa che smotta le radici, il naso che punta le nuvole. Ci sarebbero stati spazio e accoglienza per tutti nel nuovo sogno. E allora si ricordò di un'estate, alcuni anni prima, quando ancora viaggiava in automobile, e di come si era perso e di che cosa aveva trovato perdendosi. Quella volta aveva fatto un giretto in Slovacchia e in Ungheria, scegliendo l'ingresso nei paesi e nelle cittadine sulla base di un criterio di simpatia dei loro nomi, di quell'infilata di consonanti tutte attaccate impronunciabili, andando incontro a tetti di paglia più compatti del cemento, visi scavati come crateri, piazze domenicali di contadini e bestie rallentati e felici, quasi in posa per una fotografia scattata 100 anni prima. Gli aveva regalato pensieri e commozioni buone quel procedere per congiunture disordinate, e così alcuni giorni più tardi, quando si era trattato di ritornare in Italia da Budapest, a malincuore aveva imboccato l'autostrada. Ma il caso voleva ancora qualcosa da lui, e così, quasi subito, non si sa bene come, quello che inizialmente pareva un raccordo si era trasformato dopo pochissimi chilometri in una statale parallela, poi in una strada comunale che si allontanava dalle corsie autostradali, infine in una stradina sterrata di campagna presto inghiottita da un bosco. Prima di raggiungere un centro abitato, la cittadina di Biatorbagi, aveva dovuto rallentare quasi a passo d'uomo perché ciottoli e polvere a parte sbucavano da ogni decine e decine di leprotti, quasi sempre in coppia, saltellanti, balzellanti e a orecchie tese, ma per niente spaventati dal rumore dell'auto, semmai incuriositi, forse infastiditi da quell'invasione di campo. Avevano accompagnato l'auto con dentro orso e i suoi occhi sgranati fino al diradarsi delle fronde, e poi, a gioco terminato, con un salto in retromarcia erano tornati indietro. Ecco l'anello mancante. Bisognava soltanto inserirlo correttamente. La qualcosa non gli era riuscita al primo colpo. C'erano stati Biatorbagi e i lupi di mare e i leprotti di Biatorbagi, i leprotti e lupi di Biatorbagi, che in effetti suonava tosto e asciutto come un passaggio di Max Roach, ma che, tutto sommato, dovendo aprire questo benedetto locale in un altro stato e in un'altra città, distante 1082 chilometri da Biatorbagi, non si prestava nemmeno lui. Vincenzo Orsini adesso, cioè in quell'adesso di quel tempo là, molto dopo Biatorbagi e molto prima dello smantellamento dell'insegna del Lupi e Lepri, osservava l'illuminazione dell'insegna del Lupi e Lepri ancora confusa e pallida dentro l'ultima luce pomeridiana, ma già pronta a strizzare l'occhiolino ai primi, primissimi avventori e futuri clienti e passeggiatori solitari o accoppiati, i quali sarebbero stati insigniti in qualità di primissimi avventori e futuri clienti e passeggiatori solitari o accoppiati di un premio simbolico, una birra piccola e il racconto dettagliato, Orso aveva stabilito dopo un discreto tentennamento, dell'origine del nome Lupi e Lepri, compreso di modi di dire cechi o polacchi, cani, lupi, tetti di paglia, leprotti e Biatorbagi. Non c'erano invece stati dubbi e tentennamenti né perplessità o insicurezze sull'identità gastronomica da assegnare alla cucina, rimuginava Orso camminando a zigzag e scrutando l'orizzonte del parcheggio nella piazzetta antistante all'ingresso, già liberato dai lavoratori della zona e ancora in attesa dei frequentatori della sera e della notte. Un ristorante con i camerieri fasciati di nero e di bianco e i bicchieri che tintinnavano al solo sguardo non voleva e non poteva organizzarlo, né d'altra parte avrebbe ceduto all'incuria scortese e tanto di moda in quegli anni di un servizio a colpi di noccioline, tavolacci sporchi e patate bisunte. Voglio svelarvi un segreto. Sapete qual è il disegno finale del puzzle? Se vi dicessi che uno schiacciapatate mi credereste. Perciò, immaginando un apparato metagastronomico di normalissima normalità, senza lepri zompanti o pelami in agguato, era sulla scelta dei piatti che doveva concentrarsi. puntò un dollaro virtuale sulla visualizzazione di un tavolo della roulette, sulla casella con il punto interrogativo e attese che l'associazione dei pensieri smettesse di vorticare. Passarono una processione di vegani vestiti di carta, un'equipe di scienziati macrobiotici armati di sorrisi indelebili, dei proto-uomini curvi e barbuti con brandelli di carne sanguinolenta gocciolante dagli angoli della proto-bocca, delle sirene striscianti e luccicanti da abbagliare perfino l'esercito di carte della regina. In quella visione, ricordava ora Vincenzo Orsini a parata conclusa, urla, strepiti, colpi di sole, colpi di accetta arrivati dal terrorizzante intermittente della nuca e transitati fino a scomparire nell'orizzonte corrucciato della fronte, dopo una lunga pausa decisamente a effetto, o forse soltanto perché più in fretta non riusciva a camminare, comparve un pollo. Era un pollo normale, non era vestito e non parlava, anzi non degnò nemmeno di uno sguardo il suo immaginatore. Semplicemente lo affiancò, lo superò e proseguì verso l'orizzonte orizzontale dei polli. Gli piacque d'istinto, pur sapendo che a nessun essere vivente verrebbe mai in mente di esibire un sentimento d'orgoglio dopo aver saputo della sua imminente trasformazione in piatto di portata principale, stabilì con la visione pennuta una piacevole complicità che comprendeva tra l'altro la condivisione di un segreto. Tu sai che ti voglio bene, niente di personale. Orso terminò i ricordi, smise di sgambettare sul posto e rientrò nel suo locale. Si era fatto buio e l'insegna luminosa finalmente poteva fare il suo lucido lavoro.